Grazie a Dio per il menù molto assortito che ci riserva ogni domenica. Chiaramente è bello proprio perché al di là di quella agape che avremo domenica prossima, dove condivideremo i cibi così preparati con amore, diciamo, sapendo anche che ne mangeranno gli altri, quindi non metteteci veleno, mi raccomando. Ecco, a parte questo, è bellissimo quando comprendiamo l'importanza di essere cibo l'uno per gli altri, non praticando cannibalismo ovviamente, ma diventando, ecco, come parti, dono che Dio fa del nostro essere, del nostro carisma, del nostro talento, dei nostri lati buoni, ma anche quelli non buoni, diciamo, perché condividiamo tutto. Così chi è coppia questo lo capisce bene, e questo è un arricchimento importante ed è una base importante nel comprendere questa dimensione di Chiesa che sta diventando sempre più difficile, perché nella mente di Dio è proprio relazione, è relazione impegnata, è stare insieme, come dico spesso, tutti insieme appassionatamente, ma non solo in una realtà spirituale. Vedete, io proprio per le esperienze molto traumatiche tante volte della Chiesa visibile, cioè quella che poi ha combinato sia storicamente ma anche nel mondo di oggi, ci sono tante cose che magari sono estremismi, fanatismi, espressioni strane, ho sempre privilegiato la Chiesa realtà spirituale, quello sicuramente è importante, ecco perché così come sottolineo sempre anche nella mia pratica psicoterapeutica l'identità nuova, chi è in Cristo è una nuova creatura spiritualmente e questa è una realtà importantissima, così anche la dimensione del corpo è una realtà importantissima, siamo stati uniti in uno stesso corpo e abbiamo un unico spirito, questa è una realtà bellissima alla quale si deve partire, perché se non si parte da lì non si arriva a nessuna unità vera, si arriva solo al formalismo, si arriva alla separazione, alla divisione, ai gruppi, ai partiti, ai conflitti, alle contestazioni, eccetera, eccetera. Però, diciamo, nel corso degli anni Dio mi ha fatto comprendere che non potevo restare in questa dimensione solamente della comprensione spirituale di quello che Lui aveva immaginato per la mia vita singola e per la Chiesa, cioè per l'unione dei credenti. Ho dovuto prendere atto che avrei preferito rimanere un teorico dell'unità, un teorico dell'amore, un ideale dell'amore, come dire, non avevo bisogno di tradurlo in coppia, di tradurlo in chiesa, di tradurlo in esperienze concrete. Invece nel corso della mia vita ho visto che lo Spirito Santo, pur lavorando sempre per riportarmi all'armonia di Dio, a questa realtà spirituale che non possiamo comprendere con la nostra mente, che non possiamo acquisire, non possiamo, ma rimane la vera opera di Dio, mi ha sempre spinto di più a poterlo concretizzare, per me che era un tipo poco pragmatico e astratto, teorico, la fantascienza, le fantasy, tutto, ecco, a tradurlo in qualche cosa che abbia sempre di più le caratteristiche di quell'organismo che Dio vuole fare funzionare, di quell'organismo che è spirituale ma che poi anche è pratico. E così nel corso del tempo ho dovuto modificare alcune aree della mia vita, ho scoperto come tradurle in qualcosa di pratico, di fatti e realtà, e così anche nell'essere Chiesa ho scoperto che dovevo imparare a vivere la Chiesa reale, non quella virtuale, cioè non quella fantasticata, non quella immaginata, non quella astratta, che ovviamente è una Chiesa che è più facile da seguire perché non c'è confronto, non c'è rapportarsi, non c'è rendiconto, non c'è in qualche modo possibilità di crescere. E sentivo veramente questa mattina così come a sottolineare quello che Katia ci ha detto in maniera magistrale, direi, sei una brava insegnante, un versetto che, volevo partire con un versetto in Efesini, lo sapete che la lettera di Efesini è una chiesa dove l'Apostolo Paolo, è una lettera dove l'Apostolo Paolo parla molto della Chiesa, parla dei ministeri, parla di tutto quello realmente che Dio ha concepito perché la Chiesa funzioni e perché realmente ci possa essere una traduzione pratica di questo progetto spirituale meraviglioso che è l'essere Chiesa. Ecco perché abbiamo detto che l'essere Chiesa prima di tutto è un dono, è una dimensione di grazia che Dio ci ha donato, unendoci a tutti gli altri, però poi è come se dovesse avere delle implicazioni pratiche che ci portano a un esercizio. Ecco, io volevo sposarmi con tante persone ai miei tempi, infatti poi ne ho sposato una, però avrei continuato a sposare tante idee e tante cose, ma così è nella vita reale. In certi momenti noi abbiamo bisogno di indirizzare il nostro impegno, il nostro focus, il nostro obiettivo su una scelta. Chiaramente potremmo vivere tutto il tempo il dramma di avere fatto la scelta sbagliata, e oggi tante coppie magari hanno questa sensazione sempre di avere fatto la scelta sbagliata, mentre Dio invece sta lavorando per renderci capaci veramente e di armonizzarci, di vivere nella pace. Infatti, proprio in quella parte della scrittura, dove al capitolo 2 di Efesini, prima la scrittura dice che prima eravamo esclusi da Dio, senza speranza, senza Cristo, eccetera, eccetera, ma attraverso Cristo poi noi lontani siamo stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, dice al verso 14 del capitolo 2, infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, una Chiesa nuova, questo lo sto dicendo io, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. E così, con questa venuta, pace a quelli che erano lontani, pace a quelli che erano vicini, e per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. E questo è il miracolo più grande, cioè Dio ha abbattuto tutte le differenze culturali, le differenze di base tra giudei e gentili che erano proprio impossibili da unire, facendo un'opera unica, unendoli in un corpo unico. E poi prendo spunto dal verso 19, che proprio mi veniva in mente, così dunque, quindi sulla base di quello che Cristo ha fatto, sulla base dell'esperienza spirituale che ognuno di noi ha realizzato, ci sono delle conseguenze meravigliose, ci sono dei risultati, ci sono dei obiettivi che Dio ha raggiunto. Così dunque non siete più né stranieri. Ci fermiamo un attimo su questa prima parola, né stranieri. Non siamo più estranei, non siamo più tantomeno nemici, perché gli stranieri spesso simboleggiano un popolo che il popolo di Israele doveva combattere, i popoli stranieri si opponevano fortemente al cammino del popolo di Israele e diventavano minacce estreme per la loro vita. Dio non ci ha più come stranieri, non siamo estranei, anche se tante volte ci sentiamo strani davanti a Dio, strani di fronte alla realtà spirituale, anche se tante volte prevale la nostra mente con le sue incompatibilità, con i suoi conflitti. Dio questa mattina ti dice: non sei uno straniero, non sei una persona estranea, anzi sei diventato una parte fondamentale della mia famiglia, sei diventato una famiglia spirituale. Non siete ospiti, è un'altra definizione, non approfondisco, ma l'ospite, dopo tre giorni puzza, qualcuno dice, l'ospite è una dimensione in cui realmente tu benefici di una casa, benefici di un luogo, benefici di un posto, però è temporaneo. Quindi Dio non ci vede estranei e quindi neanche noi dovremmo vederci estranei o estraniarci o realmente vivere come se non fossimo stati uniti in un rapporto forte, spirituale. La Chiesa, un po' come abbiamo sentito, è un po' lo stesso della famiglia, è un impegno, è un rapporto, è una dimensione dove si impara la fedeltà, l'amore, il perdono, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, ecco, quindi né stranieri, né ospiti, cioè quindi come qualcuno che sul momento c'è, e quando di solito ci sono gli ospiti, tranne a casa nostra perché tante volte succede diversamente, ecco. Cioè, quando succede che c'hai ospiti, naturalmente li tratti super bene, li metti a disagio, li metti a proprio agio, fai tutto il possibile, eccetera, eccetera, e magari in qualche modo non gli fai fare nessuna cosa, li servi in maniera completa e totale, diciamo, però in qualche modo poi questo discorso finisce e l'ospite in qualche modo si comporta da ospite, ecco, e tante volte è giusto che l'ospite faccia l'ospite, infatti tante volte gli ospiti invece quasi quasi si sentono in dovere di dover rassettare, fare, servire, invece è bello essere ospiti ed è bello essere serviti, vi piace? Ogni tanto essere ospiti di qualcuno e non dover pensare a come servire, a come condire, a come magari ogni tanto dovete anche dire è buono anche se la cosa non è perfettamente buona, dico per non dispiacere chi vi ha invitato, però l'ospite è qualcuno che partecipa semplicemente alla parte bella, partecipa alla casa ordinata, partecipa alla casa pulita, no che uno non la pulisce, dico, però quando c'ha ospiti, diciamo, ovviamente c'è una pulizia speciale, partecipa a un'atmosfera bella, benefica, dove lui è al centro dell'attenzione. E quindi ospite è una cosa bella, ma è una cosa che non ti fa entrare ancora nello spirito di una famiglia. E poi invece, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. E la parola forte che sentivo questa mattina, che Dio voleva un poco sviluppare dentro di me e dentro quelli che ascolteranno, è la sensazione non di sentirsi un estraneo, non di sentirsi un ospite, anche ben voluto, se non sta più di tre giorni, no, a prescindere da questo, ma di sentirsi un membro della famiglia. Membro significa parte, integrante, membro, le membra sono le parti umane, le braccia, le gambe sono chiamate membra, ma in generale, quindi essere membro significa diventare parte integrante di un corpo. E quello che veramente Dio mi ha spiegato negli ultimi anni è che questo essere membro non è una dimensione virtuale. Sì, sono unito, anzi noi, il nostro movimento è stato particolarmente criticato perché ha sentito di essere corpo non con le istituzioni ortodosse, cattolico, chi che sia, ma con quelli che hanno fatto un'esperienza di rinascita e sono stati battezzati nello stesso corpo, con lo stesso spirito, e quindi sono nostri fratelli in tutti i sensi. Però poi, ovviamente, quando noi sposiamo l'intera realtà cristiana, non significa che non sposiamo una comunità, una comunione, una dimensione di confronto più stretto. Oggi realmente tutte le chiese che stanno andando più avanti, a prescindere dai nostri giudizi sulla loro teologia, sono quelle che stanno vivendo quella dimensione caratteristica della chiesa primitiva. Fino al 300 non esistevano le chiese, i luoghi più grandi, esistevano le chiese in casa, esistevano le cellule, cioè esisteva questa dimensione fondamentale dove ci si confrontava, dove si era famiglia, dove si realizzava questa reciprocità che è caratteristica della vita cristiana, consolandovi, ammonendovi gli uni gli altri, portando i pesi gli uni degli altri, ammaestrandovi gli uni gli altri. Voi vedete che c'è sempre, avendo ciascuno di voi, c'è una dimensione di reciprocità dove non si può vivere, certo si può vivere un cristianesimo da soli, da single, ma dove un cristianesimo da soli, da single, è un cristianesimo che ovviamente ha difficoltà poi a farti crescere, sviluppare, perché tu puoi immaginare di essere quello che vuoi, puoi confrontarti senza confrontarti, puoi giudicare tutti senza ascoltarli, puoi ascoltare a distanza qualunque cosa e prendere quello che ti piace, quello che ti va, quello che ti conviene, ma Dio ha un progetto più grande e questo progetto, questa mattina, lo Spirito Santo è come se dicesse passa attraverso cellula, famiglia, attraverso un rapporto impegnato dove realmente possiamo confrontarci, anche scontrarci, ma nello scontro, nel desiderio di crescere, c'è veramente una guarigione più grande. Se sotto noi abbiamo rinunciato al rapporto, alla relazione, alla cellula, alla famiglia, noi vivremo qualcosa di sforzato, di trascinato, come quei matrimoni in cui dice dobbiamo stare per forza assieme. Cerchiamo di non ammazzarci almeno, però manteniamo le apparenze, ma questo non è un bene per i figli, non è un bene per nessuno, neanche per i coniugi che alla fine a un certo punto arrivano al limite di esplosione. Quindi se non si può credere che anche un matrimonio che sembra fare acqua da tutta la parte può costruire, chiaramente già si molla e poi si molla e la separazione diventa da teorica reale, eccetera eccetera. E così anche nella Chiesa, cioè se non si crede veramente che nella cellula, nel piccolo gruppo sta veramente il desiderio grande di Dio di usare tutti quanti, ecco perché questo rompe quel concetto troppo facile, troppo comune di uno che deve parlare e gli altri che ascoltano, di uno che deve fare tutto e gli altri che stanno lì. No, c'è proprio questa condivisione profonda che Dio vuole sviluppare nella mia vita, nella tua vita, proprio attraverso un confronto. E allora dicevo, tante volte molte comunità stanno forse volendo ritornare anche alle chiese soltanto in casa, dico magari perché è più facile, perché non c'è bisogno di sostenere un locale, perché ovviamente diciamo un locale comporta delle spese, anche se poi abbiamo detto che nello stare insieme più in grande c'è una benedizione diversa, ulteriore, ecco. Però capite bene, il senso della famiglia è quello che viviamo confrontandoci, realmente vivendo una relazione vera, intensa, continuata, nell'alto e nel basso, nel bene e nel male. Questo ci forma, non quello di sfuggire, non quello di isolarci, non quello di andare secondo quello che sentiamo. Oggi siamo in un campo dove c'è il genere fluido, ma c'è anche il concetto dell'autorità fluida, della sottomissione fluida, cioè come a dire io ogni tanto decido che questa persona mi dà qualcosa, allora lo faccio mio referente, mio riferimento. È molto semplice, naturalmente questa persona magari neanche lo sa, oppure se lo sa non ha libertà di intervenire nella tua vita. Allora che riferimento è? Se tu ti iscrivi in un corso dove magari c'è l'insegnante a distanza, ma non hai possibilità mai poi di fare un test per vedere se lo sta imparando l'inglese o no. Cioè, tu ti puoi convincere che l'inglese, come io tante volte mi convinco, che sento qua, mi iscrivo in nuovi corsi di Babbel, cioè un corso molto interessante, stimolante, però poi se non ho un confronto pratico con chi parla inglese, cioè alla fine mi posso convincere di parlare inglese, ma poi la realtà è diversa. Se non ho un confronto reale con qualcuno che possa correggermi, in realtà io mi illudo. Io posso crescere smisuratamente secondo me, ma Dio soffre. Perché? Perché Lui ha provveduto questa dimensione orizzontale che noi, per delusioni, per traumi, per nostra tendenza naturale, per spirito di single, per altre cose, io riconosco di aver avuto sempre uno spirito di lupo solitario. E per me è un miracolo essere sposato, per me è un miracolo veramente comprendere famiglia, per me è un miracolo sentirmi responsabile di altri, per me è un miracolo. Perché? Perché ero un solitario, per mia tendenza, per miei traumi. E voglio concludere andando a un altro versetto che mi sembra direttamente collegato un po' a questa realtà. In Ebrei lo scrittore dice al capitolo 10, verso 23, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E questa è una prima importante sottolineatura. Manteniamo la speranza. Spesso noi molliamo nella relazione, molliamo nel rapporto ecclesiale, molliamo nell'essere cellula, molliamo in questo organismo vitale che Dio ha pensato, il piccolo gruppo, il cenacolo, quello che volete, perché perdiamo la speranza, come a dire veniamo colti da una sensazione che non serve, che non è utile, che ci fa soffrire e vorremmo veramente estraniarci proprio per questo. Ma è importante questa mattina, lo Spirito Santo lo sottolinea, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle opere buone. E proprio la dimensione della famiglia dovrebbe essere un luogo dove non solo ci confrontiamo, non solo portiamo ognuno il proprio carisma, non solo ci consoliamo a vicenda, non solo preghiamo gli uni per gli altri, non solo siamo fedeli nel senso che cerchiamo di fare del bene prima di tutto a quelli con cui ci siamo impegnati, perché ovviamente che la famiglia non è mai un luogo chiuso, un luogo che si estranea dal mondo, ma è un luogo dove si prepara un progetto di amore, di libertà che poi può essere trasferito all'esterno. Ma incitiamoci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune radunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Fratelli, quello che sta avvenendo sempre di più è che le delusioni dei gruppi, le delusioni delle cellule, le delusioni delle comunità portano molto di più a una chiesa, diciamo, astratta, a una chiesa virtuale, a una chiesa sempre di persone salvate, a una chiesa sempre di persone che non perderanno per questo lo Spirito Santo, o sicuramente potranno essere corrette da Dio, ma chiaramente la crisi che sta avvenendo anche nei modi di pensare, nella società in cui viviamo, ci porta all'isolamento o al rapporto casuale, momentaneo, solo sentimentale, senza impegno. Mi ricordo che una volta ho predicato su questo argomento, chiesa, luogo di fedeltà e relazioni impegnate. Come a dire, ok, senza impegno, ci vediamo, però senza impegno, ci vediamo, ma senza impegno. Fratelli, io vi dico che realmente se non riusciamo a sviluppare un impegno, come abbiamo sentito anche questa mattina da Katia, non ci sarà un risultato, cioè saremo disimpegnati, ok, saremo con tutti ma con nessuno, e alla fine, come Dio non vorrebbe, ci troveremo estremamente da soli. Sì, forse conserveremo qualche relazione, qualche contatto, ma resteremo fondamentalmente soli, perché Dio vuole farci scoprire la forza che c'è nel gruppo, la forza che c'è nella piccola cellula, nella grande cellula, nella chiesa, nell'insieme, nella relazione impegnata, dove veramente ci confrontiamo ed andiamo avanti. Quindi l'abitudine dovrebbe essere una cosa buona, quella di vedersi, non è un cartellino da timbrare, non è qualche cosa che Dio vuole perché Dio vuole che ci dobbiamo vedere, non è una riunione, ma è una capacità di comprendere nella maturazione spirituale che in me sta avvenendo, e spero anche negli altri, che non ci può essere chiesa vera senza impegno, legame, relazione, sottomissione, senza veramente questa continuità di rapporto. Non ci può essere una convivenza neanche spirituale, come a dire stiamo insieme così tanto per, ma poi al momento opportuno se qualcuno o qualche altro gruppo mi intriga di più io vado a destra, vado a sinistra. Si può succedere, il mondo evangelico è denso di queste realtà, ma Dio soffre per questo, perché vorrebbe che imparassimo certe dimensioni che in questa maniera gli evangelici avranno difficoltà a imparare. Perché? Perché ogni cosa che non va andranno in un altro posto. Ogni, per il prurito di sentire cose che gli piacciono di più, ci circonderanno di dottori che gli dicono quelle cose che si vogliono sentire dire. Ognuno cerca chi vuole confermare se stesso, ma questo non è crescita, questo è narcisismo spirituale, se lo vogliamo chiamare così. Questo è mettere sé al centro e circondarsi di persone che ti dicono quello che ti vuoi sentire dire. E tutti ci siamo caduti, ma Dio ci vuole aiutare a maturare. Un ultimo verso e concludo. Qui è riferito naturalmente a un problema più grave, uno sviamento dalla verità. E noi non pensiamo, ecco, che chiaramente spesso ci si svia dalla verità intesa come Cristo, via, verità e vita. Ma spesso ci si smarrisce dal senso delle cose di Dio. Spesso ci si isola proprio perché si ha paura di confrontarsi, perché si è avuti problemi con l'autorità in genere, forse paterna, materna e spirituale, e quindi ci si isola in una autoreferenzialità, come a dire io parlo con Dio, gloria a Dio, però io poi sono quello che giudico quello che mi dice Dio, cioè non mi confronto. Io l'ho fatto per tanti anni e sapeste quante cantonate ho preso? Non ve le ho raccontate mai tutte, ma mi hanno quantomeno insegnato una lezione, cioè al mio spirito ribelle, anarchico, anche se non sembrava, ecco, sembravo molto integrato, molto attento al giudizio degli altri, ma questa era l'apparenza, di dentro era come se volevo solamente seguire quello che pensavo io e dicevo io. Ho dovuto scontrarmi e ho dovuto comprendere che per imparare certe cose la famiglia era il luogo deciso da Dio. Questo, quella, non ha importanza, ma la famiglia. La famiglia, io vi chiedo proprio di pregare per avere una coscienza più chiara della gioia di essere parte di una famiglia, del beneficio e dell'onere, onere, di essere parte di una famiglia reale, però, non a distanza, non vado una tantum, no, ma ma sono con. Spirito, anima e corpo sono a tua disposizione. Questo è quello che Dio vuole realizzare nell'esperimento Chiesa. I primi credenti lo vivevano, al punto di vendere quello che avevano in più e di darlo per il bene degli altri. Lo vivevano nelle implicazioni pratiche. Noi abbiamo bisogno di viverlo. E non lo possiamo vivere in maniera astratta, ma abbiamo bisogno di viverla in maniera concreta. Fratelli miei, conclude Giacomo e concludo io. Se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua vita salverà l'anima del peccatore e coprirà una gran quantità di peccati. E Dio mi ha messo un peso grandissimo e volevo comunicarvelo. Certo, magari poi lo comunicherò di più al gruppo degli animatori, eccetera, eccetera. Ma mi ha messo un peso grandissimo per quelli che alla fine si sono isolati, per quelli che per esperienze di vario genere se sono andati in altri gruppi. Dio li benedica. Dio ha vari modi di manifestare la sua essere Chiesa. Se si sono integrati in altri gruppi, Dio li benedica. Dio veramente li abbondi e possano crescere confrontandosi con delle autorità spirituali realmente, non pro forma. Ma se sono entrati in quella dimensione oggi sempre più comune che colgo e che mi logora, perché vedo che alla fine sono come pecore senza pastore, ma non senza Dio, ma senza quel beneficio di essere gruppo, di essere cellula, di avere qualcuno che fianco a fianco li stimola, porta i pesi, eccetera, eccetera. E Dio mi ha messo un grande peso per tutte queste persone. E quindi vorrei, ecco, comunicarlo anche a voi, che cominciamo a dedicare un po' di tempo nella nostra intercessione per pregare per quelle fratelli, per quelle sorelle che hanno in un certo momento forse compreso, capito che era importante essere gruppo, essere chiesa in una maniera pratica, quindi frequentando, facendosi vedere, ricevendo e dando, e poi nel corso della vita questo seme di parola di verità forse è stato portato via dagli uccelli del cielo, forse le preoccupazioni della vita, le ansietà, spine e triboli hanno bloccato questo seme e quindi si sono rassegnati a una solitudine spirituale, hanno pensato meglio soli che accompagnati, più o meno male, e vivono in questa realtà ogni tanto risvegliandosi e sentendo il bisogno. Ma Dio mi ha messo un peso grande, come a dire: io su quelli avevo puntato tanto, su tutti i miei figli io ho puntato, e se un membro del corpo comincia a defilarsi non sta male solo lui, ma abbiamo bisogno di recuperare tutti quelli veramente che sono stati chiamati ad essere corpo, a essere cellula, e in generale perché si uniscano a una cellula, a un gruppo, ma in particolare quelli che Dio ci ha dato, cioè quelli che Dio ha detto sono con voi, sono, hanno questa visione, dovranno fare quel lavoro insieme a voi. Intercediamo, preghiamo perché queste persone possano ritornare al piacere di essere cellula, con costanza di essere chiesa. Ci alziamo in piedi. E per chi lo fa sforzatamente, questa mattina Dio ti sta dicendo: hai bisogno proprio di imparare da questo tipo di famiglia che io ho immaginato, la Chiesa, per poi magari anche prosperare nella tua famiglia. hai bisogno di andare a scuola di famiglia, in un rapporto impegnato con Dio, e poi questo magari si tradurrà anche in una capacità di avere famiglia e di non naufragare rispetto al rapporto di coppia. Impara la relazione meravigliosa, impara quella dimensione di unità, di appartenenza, che non è settarismo, attenzione, perché in tante realtà si traduce in un settarismo, in un giudizio per gli altri che sono diversi, no, ma è veramente senso di legame, senso di essere stati messi assieme da Dio. E allora, se noi ci crediamo, Dio allora ci darai la gioia di questo essere assieme, mi darai la gioia di lavorare insieme, mi darai la gioia di adoperarmi insieme, mi darai la gioia. Io so che tanti di noi hanno vissuto questa gioia, tanti anche che non ci sono qua, io parlo in generale, non parlo solo a chi è qui presente. Abbiamo vissuto, hanno vissuto momenti diversi della loro vita con un senso di partecipazione, con un senso di gioia. Ricordo veramente nel vecchio locale, ricordo veramente un impegno, un essere sempre insieme, ma poi il tempo, le difficoltà, le circostanze, tutto quello che volete, hanno avuto il sopravvento. Ma se noi possiamo riportare indietro, non con la forza, ma con l'amore, con l'intercessione, qualcuno che si è sviato, qualcuno che non ci crede più, qualcuno che ha preferito meglio solo che mal accompagnato, possiamo veramente coprire tanti fallimenti, possiamo, detto al contrario, possiamo raggiungere grandi vittorie, possiamo raggiungere quello che Dio ha previsto per la nostra piccola comunità, per il nostro gruppo, se possiamo riportare tutti quelli che veramente Dio aveva immaginato insieme e per qualche tempo avevano funzionato in quel modo, se possiamo riportarli sarà una grande opera di Dio. Preghiamo insieme. Signore, tu non ci consideri estranei per l'opera meravigliosa che hai fatto, neanche ospiti che a un certo punto possono godere momentaneamente, ma siamo concittadini dei santi. Ed è bello questa comunione con i santi nello spirito, naturalmente per quelli morti, ma nella carne e nella praticità per quelli vivi, quelli presenti e ancora di più membri di un corpo, membra di un corpo meraviglioso, membra di una dimensione orizzontale che spesso, dobbiamo dire, ci ha traumatizzato, ci ha deluso, ci ha ferito, ci ha fatto sentire estranei, ospiti. Ma vogliamo, come tu richiami ognuno di noi ad essere membro, partecipe di un corpo locale, di una chiesa locale, così vogliamo chiamare, Signore, tutte quelle persone, vogliamo pregare per tutte quelle persone che tu hai chiamato ad essere membra di un corpo, di una squadra, perché non ce la possiamo fare se tutti non danno il loro contributo. E allora ti prego, Signore, dacci una rivelazione nuova dell'importanza di essere famiglia, di essere impegnati l'uno con l'altro, di essere costanti nella nostra partecipazione, nel nostro dare, nella nostra fatica, dandoci certezza che non sarà vano il nostro faticare in te, e rompendo ogni spirito di anarchia, ogni spirito di indipendenza spirituale, di ribellione, di autoreferenzialità spirituale, di narcisismo, Signore. Tu ci hai creati non per ognuno di noi soltanto, ma per essere corpo, membra gli uni degli altri. ed è questo che vogliamo sperimentare. Nel nome di Cristo. Amen.